Ho appena letto un articolo su Sole 24 Ore che, in sostanza, citando un report di Assinform e Anitech, credo, fatto nel 2023, un'analisi fatta sulle aziende italiane, stando a questo report, soltanto il 6.2% delle aziende italiane ad oggi utilizzerebbe l'intelligenza artificiale all'interno della propria realtà, dei propri processi aziendali. E allora, quando leggi questi dati, che poi possono essere più o meno giusti, più o meno sbagliati, non è il 6, è il 12, e il 5.4, però diciamo la dimensione è quella, che è anche facilmente verificabile. Prova semplicemente a chiedere in giro alle persone che conosci, qualunque tipo di professionista, manager, e dici: oh, ma intelligenza artificiale la usi tutti i giorni? Come usi TikTok, Instagram, YouTube? Cioè, come usi l'intelligenza artificiale? Quanto usi il tuo telefonino, o di meno o per niente? E vedrai la reazione. Cioè, la maggior parte delle persone e delle aziende, di fatto ad oggi, intelligenza artificiale è una parola che sta lì, leggi qualche articolo, però di fatto non è integrata nei processi. E questo mi sembra un dato clamorosamente allarmante. Allarmante anzitutto nell'interesse dei professionisti in ascolto. Io sono un carciofo qualunque, però se penso a quanto tempo ci sto buttando dentro soltanto per sporcarmi le mani con questi strumenti di intelligenza artificiale, ci ho dedicato, non so, 500 ore, 600 ore, ma così, per stare al passo, capire qualcosa, peraltro utilizzando strumenti di pubblico dominio. Non è che ho accesso alle AI segreta dell'esercito americano, cioè uso ChatGPT Plus, mi metto lì, smanetto i vari strumenti che escono, cerco di tenermi aggiornato, ma dopo probabilmente 2 mesi che ci smanettavo, immediatamente ho visto un vantaggio enorme, enorme per, se vuoi fare contenuti, come nel mio caso, per preparare delle presentazioni, per prendere decisioni migliori, per avere al fianco qualcuno che in sostanza ne sa molto più di te sulla stragrande maggioranza dei temi, ed è una specie di compagno, compagna continuo al tuo servizio 24 ore al giorno, che ti può aiutare a decidere meglio, a progettare meglio, a pensare meglio. Quindi non c'è dubbio che questa roba già oggi, con le versioni più base di qualunque roba che puoi trovare sul mercato, già sia un enorme vantaggio competitivo che ti mette un passo avanti rispetto alla concorrenza. Perché è come dire: al mio fianco mi presento con Nembo Kid e tu ti presenti con Paperi Nick. Chi vuoi che vinca in questo duello? Cioè, non hai possibilità di competere, non perché io sia meglio, ma perché c'ho di fianco Federer, mi presento a giocare il doppio, io c'ho Federer e tu c'hai Montemagno col ginocchio sbilenco. Cioè, non è che vai lontano, quindi hai bisogno necessariamente di utilizzare questi strumenti. Se oggi un'azienda, un professionista non usa intelligenza artificiale, è assolutamente fuori dal mondo. I motivi poi li sappiamo: perché è la solita storia, perché siamo allergici alle nuove tecnologie, perché nel caso delle grandi aziende, vabbè, magari sono più lenti i passaggi, ci arrivano ma con passaggi più lenti. Nel caso dei professionisti spesso il problema è che tu parti dall'idea che appena testi una roba, se non ti funziona subito e non ti porta risultati pazzeschi, lasci perdere, è una cagata. È come quando sono usciti i social: ah no, non funziona, basta, via. Invece non è che siccome una cosa non funziona per te, allora non funziona, magari non la sai usare bene. Fatta questa premessa, mi riprometto peraltro di metter giù magari la lista della spesa di tutto quello che ho fatto io, magari faccio un video corsetto dove dico: oh, ragazzi, intelligenza artificiale per il business, queste sono delle cose importanti, sia a livello di linee guida, di strategie, di strumenti, di come lo puoi usare nella vita di tutti i giorni lavorativa. Ma a prescindere da questo, davanti a questa poca penetrazione dell'intelligenza artificiale estesa all'interno del mondo business italiano, abbiamo avuto qua in Inghilterra, dove vivo io, Regno Unito, il summit dell'intelligenza artificiale, e il solito Elon è stato invitato, e ho visto un paio di clip che ti faccio vedere, che ovviamente fanno riflettere su vari temi, diciamo ad ampio spettro. Partiamo da questa clippetta dove è con Rishi Sunak, il nostro Prime Minister, che aveva anche una risata un po' isterica, devo dire, fatto diciamo da intervistatore Elon Musk. Curioso peraltro, no, che tu hai uno che intervista Elon Musk e il primo ministro intervista Elon. Sentiamo cosa dice.
I think we are seeing the most disruptive force in history here.
Beh, anzitutto parte da questa considerazione: l'intelligenza artificiale è la forza più rivoluzionaria, più distruttiva, più sconvolgente della nostra storia. E quando uno fa un'affermazione così, siccome queste affermazioni sulla tecnologia ci sono sempre state, perché quando parte una nuova tecnologia sempre la si vende come questo cambia tutto ed è solo agli inizi, no? Si dice sempre queste due robe qua. Spesso non è vero, nel senso che quando esce una roba magari è agli inizi ma resta proprio agli inizi, non va da nessuna parte, e poi non è che cambi granché. Questo è di fatto. La verità è che a volte invece escono delle tecnologie che cambiano proprio tutto. L'intelligenza artificiale, ripeto, se uno l'ha provata 5 minuti per davvero, e io sono veramente sconvolto da quello che oggi questa roba qua può fare. Già così, dal tuo cellulare, nel bagno di casa tua, non so se lì dici wow. Davvero. È come, a volte la sensazione che ho io, è come se tu davvero avessi di fianco, non lo so, scegli, Charlie Munger, c'hai per gli investimenti, Warren Buffett, Charlie Munger per gli investimenti, e poi c'hai un fenomeno per la tua carriera che magari, non so, vuoi migliorare il tuo curriculum, e dici, migliorami il curriculum. Oh, lui ti migliora il curriculum, carichi il curriculum, se lo migliora. Cioè, roba così, se la sai usare, il problema è che la gente poi non li sa usare questi strumenti. Però è talmente enorme questo impatto che non ha nulla a che vedere con ecco è uscito TikTok. No, no, è proprio un'altra cosa. Qui è un impatto su tutti i settori, inevitabilmente, e siamo realmente solo agli inizi. Però questi inizi sono molto veloci, questo è un altro aspetto importante. Quando tu vedi quello che già oggi fanno questi strumentini qua, beh, dici, wow, già rispetto a un anno fa abbiamo fatto dei salti cosmici, e ogni giorno, se tu tieni monitorato questo settore, esce una quantità di robi, modelli, codice, tool di qualunque tipo, che è impressionante, non riesci proprio a starci dietro, è una roba incredibile. Io non ho mai visto una roba del genere. Quindi, quando il buon vecchio Elon dice che questa roba qua è la roba più impattante della storia, non è un'esagerazione, è un dato di fatto. Sentiamo cosa dice l'altro.
We will have for the first time something that is smarter than the smartest human.
Considerazione numero due. Abbiamo qualche cosa che sarà più intelligente dell'umano più intelligente. Che è notevole questa cosa, perché alla fine dei conti noi siamo sempre stati un po' quelli più intelligenti. Poi uno può definire l'intelligenza in tanti modi, e io posso guardare ogni volta le piante che stanno nel mio giardino e penso sempre, quella pianta lì, io quando crepo sarà ancora lì, e poi sarà ancora lì, e poi, cioè, continua probabilmente all'infinito, no? Questo mio giardino continua in un modo o nell'altro all'infinito, quindi probabilmente è più intelligente lui di quanto lo sia io, se la vogliamo vedere da un angolo diverso. Però complessivamente siamo d'accordo, no? Che noi umani siamo sempre stati un po' la specie che ha avuto la capacità di adattarsi, e poi che cosa pensiamo, cioè siamo ingegneri, pensa alle cose che abbiamo fatto, lo spazio, delle robe incredibili che riusciamo a fare. Però oggi arriva una nuova entità che invece ti metti a dialogare, e questa porca paletta, tu sei un bambino che va alle elementari e quella roba lì è un PhD premio Nobel. Cioè non c'è paragone. Ripeto, se tu la provi, davvero, provala, voglio dire, cioè, a me non cambia niente, poi fai quello che ti pare, però tu provala giornalmente, nella vita di tutti i giorni, nel lavoro di tutti i giorni, tu prova a usare strumenti, quelli che vuoi, da ChatGPT, la Bard, da quello che ti pare a te. Quando tu la utilizzi, ti rendi chiaramente conto che tu stai dialogando con qualcosa che ne sa enormemente più di te, ma non solo dal punto di vista della quantità di informazioni che ne sa, su quello siamo tutti d'accordo, cioè tu sei un microbo e questo aggeggio qua è pieno di informazioni, e siamo già d'accordo. Anche a livello di ideazione, cioè questa è la cosa che a me colpisce, le idee o gli spunti che ti dà una volta che riesci anche a magari allenare questi modelli in base a quelle che sono le tue necessità, le tue caratteristiche, tue personali o tue della tua azienda, se ne esce fuori con degli spunti che tu dici, ah porca paletta, non ci avevo pensato, ah non l'avevo notata questa correlazione. Oppure ChatGPT gli puoi caricare una serie di dati, report, file, e poi provare a capire quali sono degli elementi interessanti e tu neanche li avevi notati, o magari per notarli avresti bisogno un sacco di tempo, o magari sei un avvocato, immagini, c'hai 50 pagine di contratto e boom, questa roba qua è in grado di analizzartelo alla velocità della luce e tirarti fuori delle criticità che tu dici, ah porca, è pazzesco, è oggettivamente pazzesco, e non è un'esagerazione. Partiamo da questo presupposto, cioè questa roba qua già oggi è così, e non lo so quando, ma a breve diventa sicuramente più intelligente del più intelligente degli esseri umani. Ma non c'è una discussione su questo, non è una provocazione, ah, vivremo fino a 140 anni. Cioè, no, 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 questa qua è una cosa che succede, garantito al cetriolo. Proseguiamo.
And that, I mean, it's hard to say exactly what that moment is, but there will come a point where no job is needed.
Qua Elon tira fuori una considerazione, altro punto su cui ragionare, che è quello di dire: visto che sta cosa diventa così intelligente ed è avanzatissima, sarà avanzatissima, non si sa quando, anche lui non sa quando, beh, a meno Elon ogni tanto qualcosa che non sa ci sarà, però nessun lavoro sarà più necessario di fatto, cioè nessun essere umano sarà obbligato a fare un lavoro, perché di fatto l'AI, l'intelligenza artificiale, farà praticamente il grosso dei lavori, e uno, nel momento in cui lavorerà per un suo piacere personale o per una sua soddisfazione, ma non per necessità. Qui una classica considerazione che viene fatta contro questa tipologia di affermazione è quella di dire: ah, ma io faccio un lavoro che non è sostituibile. Ora, tutti i lavori meccanici sono sostituibili, le persone magari non collegano il fatto che da un lato c'è il software e dall'altro lato c'è anche l'hardware, quindi tu hai una robotica dotata di intelligenza aumentata che quindi può fare delle attività manuali al pari di un essere umano che deve fare un'attività manuale, molto meglio, perché sei più preciso, sei in grado di ripetere sempre gli stessi movimenti, quindi hai questo aspetto qua. Ecco, tutta una serie di attività manuali, quando dici: ecco, ma la pizza come la faccio io? Vediamo, ecco. Però nel momento in cui hai una robotica che ti permette di fare gli stessi gesti, se poi il tuo unico vantaggio competitivo era quello di sapere una ricetta fatta in un certo modo, se tu passi la ricetta, quello replica esattamente quello che fai tu. Quindi questo è un aspetto importante da considerare. Però tutta la parte di lavori che richiedono anche grande creatività, grandi intuizioni, idee, a me sbalordisce l'arroganza di molte persone con cui parlo di questi temi. Parlano come se fossero Leonardo da Vinci. Belin, siete spesso la zia di Paperinik. Cioè, non è che tu, quando lavori, hai a che fare nel 99% .999 periodico con Leonardo da Vinci o dei fenomeni. Hai a che fare con persone normali, normalmente intelligenti, prendono decisioni, a volte giuste e sbagliate. Non è che quel livello sia un livello incredibilmente difficile da sostituire. È un livello che probabilmente già oggi sostituisci, ma allegramente e facilmente. Guarda solo la parte di immagini, generazione di immagini. Guarda ogni giorno cosa esce su Midjourney, DALL-E 3, Runway ML. Cioè, già sulla parte di immagini, generazioni di immagini, quando uno mi dice: ecco, però io sono un grande designer, la macchina non mi può sostituire, non è vero. Non è vero. È ovvio che se tu sei nello 0,1% dei fenomeni super creativi, genio, di qualunque settore, buon per te, prima o poi ti sostituiranno, ma sarai proprio l'ultimo che arriva. Ma tutto il resto, noi, diciamo, medio misto mare, cioè, su che base competi contro questi algoritmi? È proprio sbagliato il punto di partenza. È come se uno che gioca a scacchi dice: no, ma sai cosa? Io al bot super fenomenale di scacchi gli faccio un mazzo così. Non glielo fai un mazzo così. Non puoi vincere. Cioè, è proprio fisicamente impossibile. Magnus Carlsen non ci vince, ok? Fine la storia. Allora, l'approccio giusto è quello di dire: una volta che lo so, che è così, cioè sei più intelligente di me, fantastico, e poi definiamo intelligenza e sarà un po' di più in un settore, un po' di meno in un altro, però mediamente è qualcuno che è un adulto e tu sei un bambino in confronto, mettiamolo così. Una volta che lo sai, ti allei. No, se non puoi vincere, ti allei. Al posto di essere utilizzati o spazzati via brutalmente, tu prendi la tua bella tavola surf e questo tsunami lo surfi, lo comprendi e poi diventa un tuo alleato. Cioè lo porti al tuo fianco e diventa un tuo alleato. Però l'impatto sul lavoro è qualcosa da considerare. Inevitabilmente succede, ma succede già oggi. Succede già oggi in tante attività che prima avevi bisogno di qualcuno, cosa, mi scrivi il copy, mi fai il logo, e oggi via, quell'attività viene tolta. Do sempre degli esempi che riguardano il mio mondo, che è un mondo digitale, ma ripeto, questo passaggio, concordo in pieno con Elon, arriva in tutti i settori, nessuno escluso.
You can have a job if you want to have a job for sort of personal satisfaction, but the AI will be able to do everything.
Quando dice AI will be able to do everything, l'intelligenza artificiale sarà in grado di fare tutto, ripetiamolo, non vediamolo solo l'algoritmo, il software, il coso, la chat, no, vediamo nell'insieme, cioè macchina, robotica, più intelligenza artificiale.
So, I don't know if that makes people comfortable or uncomfortable.
Non so se le persone sono a loro agio o meno. Risata molto nervosa di Rishi Sunak, peraltro, che praticamente è stato lì ogni tanto a ridere un po'. Adesso non abbiamo più il lavoro. Bene, io sono il primo ministro. Rishi, non so che dirti.
You know, when there's new technology, it tends to have usually follow an S-curve. In this case, we're going to be on the exponential portion of the S-curve for a long time. And You'll be able to ask for anything. We won't have universal basic income. We'll have universal
high income. Qua arriva un altro punto collegato, che è: se tu non hai più un lavoro da fare, come mangi? Cioè, come guadagni? E qua c'è la solita idea, no, del Universal Basic Income, dove in pratica viene pagato un importo mensile, un stipendio mensile ai vari cittadini, che non c'è niente da fare, il lavoro è fatto dalle macchine, e tu che cosa fai? E qua Elon introduce questa idea di uno Universal High Income. Peraltro Elon marciolato l'idea perché, vi ricordate, non mi ricordo quando, in qualche video passato, la mia proposta era: ma perché dobbiamo avere tutti 2 lire al mese? Perché non possiamo essere tutti milionari, al posto che ragionare sempre, ecco, vabbè, 500 euro, ma facciamo 10 milioni al mese per tutti. Va bene, non vanno bene 10, facciamo 20, facciamo 50, 32, però perché non stiamo tutti bene, ecco, al posto che essere tutti a tirare la lima? Quindi introduce questa idea di uno universal income. Come questo avverrà? Boh. Ci sono 1000 problemi su questo fronte che vedo, e ovviamente questo è un pezzo di una chiacchierata, e probabilmente se Elon apre il suo file su questo ragionamento può entrare nel dettaglio, però i problemi sono ovviamente le enormi disfunzioni di un sistema così, dove tu dipendi, no, dal reddito che ti arriva, e poi uno Stato può fallire, non fallire, non te lo pagano più, che cosa fai? Cioè, sei completamente nelle mani di qualcun altro, non sei di fatto per niente nel controllo del tuo destino, che a me personalmente mette una clamorosa angoscia, ecco. E quindi vedo una sorta, ne abbiamo già parlato in passato, di privatizzazione dell'intelligenza e socializzazione dell'ignoranza, e privatizzazione della creazione di reddito e socializzazione del reddito, no? Quindi queste sono due cose su cui bisogna ragionare, bisogna fare molta attenzione. È una grande preoccupazione, no? Cioè, non vuoi essere lì che praticamente non hai nessuna forma di entrata, non sai come sostenerti, devi aspettare che a fine mese ti arrivi sto stipendio, ma magari il governo dice: no, sai cosa, hai certe idee che non mi piacciono, a te niente, a te 100 lire, mi dice cuore. Ecco, questa cosa magari non va benissimo, quindi porrei grande preoccupazione, grande attenzione su questo argomento, però resta il fatto che i lavori di fatto vanno a sparire e servirà una forma di retribuzione delle persone. Qui ultima considerazione, poi ti faccio vedere invece quest'altra clip, sempre di Elon al summit. Il vantaggio positivo che lui vede è quello di un'equalizzazione, cioè alla fine dei conti guadagnano tutti uguale. Ecco, insomma, questa è un po' l'idea. Lavori vengono sostituiti, non c'è più il fatto di dire: ecco, lancio la mia attività, a meno che tu non lo faccia così per passione, per desiderio, per impiegare il tempo. Questo potrebbe avere un impatto positivo della società. L'equiparazione che fa Elon, peraltro, con l'intelligenza artificiale è come avere il genio della lampada a disposizione. E anch'io, ripeto, su di me, con la base delle basi, neanche l'anteprima, spesso le funzionalità, non so perché, pago ChatGPT Plus e l'anteprima a me arriva 2 mesi dopo, non lo so, delle nuove funzionalità, però la sensazione è quella: tu hai di fianco il genio della lampada. Cioè, giri la lampada e dici: c'ho desideri, non ce n'hai 3, ce n'hai infiniti. Questa è notevole come situazione, che però richiede anche la capacità di saperli utilizzare, questi geni della lampada. L'altra implicazione del fatto che non esisteranno più lavori, se e quando succederà, è che tu poi non puoi avere una tua identità associata al lavoro. Ho molti amici che hanno avuto grande fortuna e grande successo con le loro aziende, le hanno vendute, hanno incassato un sacco di soldi, hanno avuto, come dire, successo da tutti i punti di vista, mediatico, eccetera, e poi tu li vedi che sono in crisi totale, non hanno più l'identità. Tu dirai: c'hanno i soldi, sì, però se tu non hai più un'identità, perché non ti chiama più nessuno, perché non sei più nessuno per la società, per il mondo del lavoro, sei fuori, sei come un pensionato, però magari c'hai 30 anni, c'hai 40 anni, e cosa fai? Quindi devi avere un'identità. Quella stessa cosa, se tu togli il lavoro, siccome il lavoro è così connaturato, connesso, embeddato nella nostra identità, almeno per molti, a quel punto devi trovare un tuo significato. Ecco, essere in grado di avere anche questo lavoro di consapevolezza e conoscenza interiore, che è importante. Di qua una grande necessità di avere psicanalisti, o meglio AI, intelligenza artificiale, che psicanalizzerà tutti a disposizione. Ci avrai il tuo psicanalista in continuazione, artificialmente intelligente, che ti aiuterà a trovare un significato, insomma. Però quello sarà un problema, non è mica da ridere. Andiamo su un'altra clip, dove invece si parla delle preoccupazioni, delle paure, dei rischi delle AI.
I think most likely I should say that my personal opinion is that AI is sort of like at least 80% likely to be beneficial and perhaps 20% dangerous. This is obviously speculative at this point.
Ok, la considerazione che fa Elon è: 80% le cose possono andare bene, quindi è ottimista, l'80% che le cose saranno positive e che avrà un impatto positivo sul pianeta, 20% però secondo lui c'è la probabilità che le cose vadano male.
But you know, I think if we hope for the best but prepare for the worst, that seems like the wise course of action.
La strategia per affrontare questa situazione è la solita che si dice in questi casi: sperare per il meglio, ma prepararsi per il peggio. E lei gli chiede a quel punto: ma il peggio cosa intende?
The very worst could be, you know, extremely bad.
Dice, il veramente peggio sarà veramente pessimo. Ecco, ci estinguiamo. Non lo dice Elon, lo dico io, ci estinguiamo. That's it. E qui chiudiamo con questo argomento che è super importante, che sono tutti i rischi che ci sono da sta vicenda. L'obiettivo del summit che hanno fatto qua in UK era proprio quello di stabilire delle regole, limitare più possibile tutti i potenziali rischi, dare ai governi, credo anche l'Italia ovviamente sia inclusa, la possibilità di pretestare i modelli di intelligenza artificiale prima che vengano messi in circolazione, messi a disposizione del grande pubblico. E sarà un percorso, questo secondo me è molto tortuoso, complicato, fatto di errori, tentativi, cose che sfuggeranno drammaticamente di mano, però senz'altro questa è la strada giusta, tenere gli occhi puntati, priorità massima, perché qua veramente stiamo giocandoci il futuro nostro e del pianeta, così per il piacere di sviluppare i nostri bei algoritmi, no? Quindi dobbiamo stare estremamente attenti su questo fronte. Peraltro pensare così: se tu a un certo punto hai un'intelligenza artificiale che è a capo di alcune decisioni, non so, la sicurezza sulle strade, facciamo un esempio, che è classico esempio che si fa in questi casi. A parte che sono stato in Italia un po' di tempo fa e già ci sono un sacco di auto che si guidano da sole, Belen. La gente neanche guarda la strada, cazzo. Cioè la gente è solo sul cellulare a mangiare. Già oggi come si guidano queste auto? Pieno di auto a guida autonoma in Italia già da decenni. Quindi siamo già abituati sull'argomento, però c'è l'intelligenza artificiale che è il capo della sicurezza autostradale. Dopo un po', qual è la decisione che prenderebbe inevitabilmente? Si guarda in giro e dice: ragazzi, qua la decisione più astuta, più sicura, è quella di togliere proprio gli esseri umani. Facciamoli sparire e così non abbiamo più incidenti. Geniale. Peccato che a quel punto noi esseri umani un po' ne risentiamo di questa decisione estinguente. Per cui bisogna stare molto attenti sempre a prendere questa tipologia di decisione. Mi fermo qua. Queste erano alcune considerazioni di Elon. Concordo a proposito di Elon Musk con Paul Graham quando dice: non sono d'accordo con tutto quello che dice Elon, assolutamente, però bisogna dargli atto che rispetto alle persone che lo criticano ha ottenuto senz'altro il 100% in più di tutti quanti messi insieme. Direi, le persone che lo criticano e anche di quelle che magari non critica.